Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno a tutti carissimi amici. Come avete sentito dall'introduzione, questa sera tratteremo un tema pasquale. Il nostro destino è il cielo, ma per un motivo anche semplice. Chi è andato a messa in questi giorni, soprattutto domenica, ha sentito, ha vissuto l'assunzione di Maria Vergine e quindi la sua fede si è rinvigorita. È come se fosse tornato alla Pasqua che ha celebrato qualche tempo fa, perché in effetti la resurrezione di Gesù Cristo trova nell'assunzione di Maria una espressione quasi immediata. È la Pasqua di Maria, si dice a volte, ma questo significa che quello che noi a volte non riusciamo a capire in Gesù, quando parliamo di resurrezione, lo vediamo ancora di più, diciamo così, circoscritto nella persona di Maria Santissima. La festa dell'Assunzione è un'importanza grandissima. Per questo mi sono permesso oggi di riflettere un po' di più insieme con voi su questo tema, su questo argomento che è un argomento principe, quello della resurrezione e quindi l'assunzione di Maria Vergine. E per far questo ho preso alcuni versetti della prima lettera ai Corinti. Voi potete leggere tutto il capitolo 15, io prendo alcuni versetti, 20-26. La prima lettera ai Corinti recita così. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Mi rendo conto che ho detto pochissimo, sarebbe da leggere tutta la prima lettera ai Corinti, ma questo ci serve per introdurci nella spiritualità dell'assunta che è una cosa sola con quella di Gesù Cristo e quindi la resurrezione di Gesù Cristo. Sapete che Paolo, in questa prima lettura, in questa prima lettera ai Corinti, in questo capitolo in modo particolare, punta a far riconoscere che tutta la predicazione cristiana parte dalla resurrezione di Cristo. Al punto tale, dice Paolo, che se la predicazione cristiana, ma qualsiasi spiritualità cristiana, non partisse dalla resurrezione di Cristo, questo sarebbe davvero una riduzione della spiritualità cristiana a una morale angusta e chiusa alle speranze di questa vita al di qua. La famosa frase di Paolo che dice: ma se avessimo creduto a Gesù Cristo solamente per questa vita di qua, triste sarebbe la nostra fede, non sarebbe una fede centrata sulla resurrezione di Cristo. Cosa interessava a Paolo e cosa interessa a noi che siamo figli di Dio, che siamo in una chiesa che cammina pellegrina, che abbiamo celebrato l'assunzione di Maria Vergine? Perché l'abbiamo celebrata? Perché questa potenza di amore, questa potenza di vita che è la resurrezione di Cristo, giorno dopo giorno diventi la sostanza della vita della Chiesa. E siccome la risurrezione di Cristo non è un fatto individuale, ma collettivo, perché collettivo? Paolo fa capire perfettamente che Cristo non è risorto per se stesso, ma la risurrezione di Cristo è un fatto comunque collettivo perché riguarda anche quella risurrezione dei cristiani. Infatti, cosa dice qui? Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Ecco, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Ora, prima Cristo, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Ma c'è dentro questa affermazione anche una profonda verità, che quella risurrezione di Cristo che riguarda la seconda persona della Trinità, comunque è legata a quelli che sono legati in qualche maniera a Lui, che sono quelli che gli ha dato il Padre. In modo speciale, quindi, chi è che deve partecipare alla risurrezione di Cristo? Tutti quelli che sono figli, e tra i figli, in modo speciale, colei che comunque ha avuto da parte di Dio l'onore di essere il primo tabernacolo della storia, la madre di colui che è risorto, Maria. Quindi nell'Assunzione, Maria cosa fa? Cosa celebriamo nell'Assunzione? Celebriamo una conseguenza, la prima conseguenza immediata, direi quasi, della risurrezione di Cristo, che è la Assunzione, cioè il far partecipare alla madre di quello che Gesù ha vinto e ha guadagnato con la sua passione, morte e risurrezione. Quello che ora di cui gode eternamente Gesù, la vita piena, la vita eterna, viene trasmessa in modo perfetto alla madre. Quindi la madre viene a godere perfettamente di quello che è ormai la vita del suo figlio risorto. Sapete che i padri della Chiesa e poi alla fine la proclamazione, il dogma dell'assunta dice è conveniente. Quindi significa che nell'assunta cosa significa? Che noi vediamo in maniera più circoscritta, è come se fosse maggiormente messo a fuoco l'evento della risurrezione attraverso l'assunzione di Maria. Quindi Maria partecipa nella sua persona al grande dono della risurrezione. Lei che ha generato il Verbo, lei che è la madre dell'unigenito, la madre di Dio, partecipa per prima questa gloria. Quindi sapete che poi in Oriente la chiamano Dormizione, in Occidente la chiamiamo Assunzione, ma ci sono differenze, naturalmente non ci fermeremo troppo su queste differenze. Quello che mi interessa è che la Chiesa vuole subito farci sperimentare la risurrezione di Cristo e la prima a sperimentarlo è la madre di Gesù. Ma state attenti, se la risurrezione non è un fatto individuale e collettivo, allora significa che la madre di Gesù, dopo la primizia che è Cristo, è la prima di una lunga serie, perché la madre poi è anche la madre dei cristiani, dei fedeli, è la madre della speranza, quindi lei, noi vediamo lei assunta in cielo, ma lei facendosi, diciamo così, diventando per noi l'immagine della speranza, ci introduce alla speranza viva che anche noi parteciperemo a questa gloria. Allora, perché è tanto importante l'assunta? È importante perché è la nostra carta d'identità, è la carta d'identità dei cristiani, perché l'assunta mette al giusto posto la nostra umanità. La nostra umanità, naturalmente liberata dal peccato, purificata, la nostra umanità comunque è orientata per volontà di Dio alla gloria. È orientata al cielo. Il nostro destino non è qualcosa che a un certo momento si deciderà alla fine. Certo, alla fine ci sarà il giudizio di Dio, ma per noi la fine
è anche il fine della vita. Quindi da sempre noi viviamo il santo giudizio di Dio, ma il destino è già orientato. Poi sta a noi ratificarlo. Maria è davanti a noi, ci dice che il nostro destino è il cielo e ce lo dice con certezza perché lei già vive la gloria del Padre, perché il suo corpo, per un singolare privilegio, non avendo conosciuto colpa alcuna, ha partecipato pienamente alla passione, alla morte, ma anche alla glorificazione del Figlio. Ora lei è come quell'anello che ci precede, ma dietro di lei ci sono i santi, e poi, se Dio vorrà, e grazie anche al combattimento di ciascuno di noi, poi ci saremo noi. Cosa bisogna sperare allora? Una vita lontana dal corpo, dove risorgeremo come puro spirito? No, l'assunta risorge con il suo corpo, come Cristo risorge con il suo corpo. Una spiritualità che separa il corpo dall'anime in maniera troppo netta non è una spiritualità cristiana, perché noi aneliamo a cieli nuovi e a terra nuova. Quando festeggiamo l'assunta, noi festeggiamo la pienezza del senso cristiano. È la pienezza del senso cristiano. Lei è una di noi, madre di Dio, che vive la gloria. Il destino di Maria Vergine comunque adombra anche il nostro destino. È interessante questo perché Maria è la forma più alta della spiritualità mariana. Maria, l'assunta, voglio dire, è la forma più alta perché? Perché rivela pienamente il destino. Allora noi in questo tempo di grazia cosa abbiamo celebrato? Abbiamo celebrato quello che sarà il nostro destino. Certo, dovremo combattere perché comunque, se Gesù Cristo ha vinto il peccato e la morte nella sua persona, e nel momento in cui comunque questa vittoria passa in senso collettivo, diciamo, al suo corpo, che è la Chiesa, ci sarà bisogno comunque di un combattimento. Lo dice benissimo l'Apocalisse, ma si capisce in tutta la storia cristiana che quello che Gesù ha vissuto e ha guadagnato, diciamo per sé, lo ha guadagnato anche per noi. Ma noi non possiamo vivere questo destino pienamente se non vogliamo anche combattere. In qualche maniera, quindi, qual è il tempo della vita della Chiesa? È quella del presente, è quella della consolazione dello Spirito, ma è anche quella del combattimento cristiano. Guardando Maria, lei ci sorride, ci dice: coraggio, camminate dietro al nostro figlio, camminate dietro a mio figlio, camminate dietro come ho fatto io. E ci dice: questo è il vostro destino, ma sceglietelo sempre, decidetevi di stare con lui, decidetevi di desiderare il cielo, guardate in alto e lo Spirito Santo vi guiderà in questo cammino. Maria quindi ci ricorda che la nostra destinazione è il paradiso e ci ricorda quindi che la resurrezione dei corpi non è un fatto che è interessato solo a Gesù, ma interessa a tutta la Chiesa. Se non fosse questo il primo dato della predicazione cristiana, la resurrezione dai corpi, Cristo risorge con il suo corpo glorificato e Maria viene assunta con il suo corpo. Questo significa allora che anche noi dovremo passare questa purificazione del corpo, ma dovremmo anche noi conoscere la potenza della risurrezione. La risurrezione dà vigore, dà speranza alla nostra vita qua giù di cristiani. Se noi abbiamo creduto a Gesù Cristo solamente per questa vita di qua giù, se la nostra fede ha a che fare solamente con la vita di qua giù, ma allora è semplicemente un fatto morale. Riguarda solamente la cornice angusta della nostra vita quaggiù, e allora tutto il nostro parlare della fede è più o meno è un fatto di moralismo. Perché se Gesù Cristo non ha cambiato tutta la sorte dell'umanità, se Se Gesù non ha sfondato la porta della morte e non ha vinto il peccato, allora è vana la nostra fede. Ma Gesù ha vinto quello che per noi altrimenti sarebbe un'oppressione terribile, capite? Gesù ha vinto la morte. Ora però, nella storia della Chiesa, Gesù consegnerà il suo regno, il regno al Padre alla fine. Quindi noi siamo in un momento di grazia di già e non ancora. E quindi significa che alla fine lui consegnerà il mondo al Padre quando sarà sconfitta la morte. Che cosa vuol dire? Che lui allora non ha vinto la morte, in se stessa l'ha vinta. Ma ora quella speranza viene attraverso lo Spirito Santo, viene infusa nei nostri cuori e la nostra vita qua giù è un'educazione, un allenamento alla speranza autentica, per cui noi stiamo vincendo, anche se Gesù l'ha vinta per noi, stiamo vincendo con Gesù il peccato, stiamo vincendo la morte e stiamo entrando dentro la vera spiritualità, stiamo entrando dentro la speranza di entrare appunto nei cieli nuovi, nella terra nuova, con un corpo glorificato. Noi non vogliamo salvarci solamente, tra virgolette, l'anima, perché non saremo perfettamente cristiani. Noi vogliamo entrare nella vita nuova e vivere come figli di Dio. Un giorno risorgerà anche il nostro corpo e diventerà un corpo glorificato in Cristo Gesù. Saremo il suo corpo. Lui è glorificato già come capo, Maria è glorificata con lui, i santi sono dietro e noi stiamo camminando. Capite quanto è importante l'assunta? L'assunta è come un mettere a fuoco l'essenza della nostra gioia, della nostra fede e della spiritualità cristiana. L'assunta è di una bellezza infinita, perché quando si celebra l'assunta è come se si celebrasse comunque la Pasqua del Signore, solamente che quella Pasqua del Signore allora viene celebrata attraverso quella mediazione umana di Maria, quella mediazione santissima di Maria che dà una fiducia e che dà una gioia infinita a tutti noi. È una gioia grande, capite? Una gioia grandissima. La vita quindi che risorgerà, noi crediamo nella risurrezione dei morti. Quindi quando noi parliamo di risurrezione e di assunzione, noi non parliamo di una vita che interessa solo Gesù e Maria, noi parliamo di una vita che sarà completamente trasformata. In Maria questa vita è completamente trasformata. Lei, sia che sia assunta che sia dormiente, comunque non subisce la corruzione del sepolcro. Questo significa allora che il nostro destino è il cielo. Ma vorrei dirvi, carissimi amici, che anche se la nostra vita affettiva, relazionale, non è andata bene, anche se i nostri amori non sono stati perfetti, comunque, dal momento che ci ha creato con un corpo, il Padre Eterno ci ha creato con i sensi, ci ha abilitato a sperare all'eternità fin dall'inizio. Ora è chiaro che il Signore cambierà questi sensi, li renderà spirituali, ma saranno sempre quei sensi che ti ha dato quando tu sei nato. Sarà sempre quella tua capax Dei, quella capacità di amare Dio, che è creaturale, che poi si trasforma per grazia di Gesù Cristo che sulla croce darà appunto a questi sensi una capacità trasformata, più profonda. I nostri sensi saranno trasformati, ma saranno sempre i nostri sensi. E incontreremo allora, riusciremo ad amare Dio nella verità. Vi ricordate l'incontro di Gesù con la Samaritana? La Samaritana voleva amare guardando il basso, amava sempre come sapeva amare lei, come lei pensava che fosse l'amore. Cosa ha fatto Gesù? L'ha umiliata? No! Gesù gli è andato vicino e gli ha detto: dammi da bere. Non ha umiliato i suoi sensi, non ha detto: il tuo modo di amare non vale niente. A volte noi cristiani siamo troppo duri con noi stessi, troppo duri, e troppo duri poi anche con gli altri, umiliamo gli altri. Gesù non ha umiliato la Samaritana, gli ha detto: dammi da bere. E lei poi ha cominciato a dire: come mai tu chiedi da bere a me? E poi sapete com'è finita, che Gesù gli fa desiderare un altro tipo di acqua. Quindi non esclude che i sensi di quella donna possano arrivare a conoscere Dio. Ma gli dice: ci vuole un'altra acqua che è lo Spirito Santo. In realtà tu non riesci ancora perché non hai l'acqua viva. Ora, Gesù dice, io ti darò l'acqua viva e i tuoi sensi si apriranno all'eternità. Chiedimi questa acqua viva che è lo Spirito Santo. E così mi sembra che voglia fare con noi. La spiritualità dell'assunta è una spiritualità dell'amore pieno, non semplicemente dell'anima. È la spiritualità tipicamente cristiana, per cui viene coinvolto anche tutto il cammino che abbiamo fatto dalla vita alla morte. E c'hanno ragione quegli anziani che piangono la loro sposa e il loro sposo dopo tanti anni di convivenza insieme. Hanno perfettamente ragione. È inutile che noi gli diciamo coraggio, poi vedrai, starai con. Certo, coraggio, ma intanto dice: ma io ho amato questa donna, io ho amato quest'uomo. Chi ha il coraggio di dire quei 50-70 anni vissuti da quella vedova, da quel vedovo, non siano niente? Noi a volte diciamo: non sono, come non sono niente? Ma tutto quell'amore lì andrà a finire nella spazzatura? Capite che l'assunta dice a un vedovo, a una vedova, che quell'amore lì, comunque una volta purificato, ma sempre quell'amore lì, quell'amore sarà trasfigurato. Hanno ragione a piangere. Non hanno ragione quindi a piangere in maniera disordinata e senza speranza. Ma loro hanno amato con quei sensi. E allora l'assunta, Maria, secondo voi, è cresciuta, stata assunta con i suoi sensi o con quelli di un'altra persona? Con i suoi sensi. Maria è stata assunta con il suo corpo, quel corpo che ha accarezzato Gesù, quel corpo che sì, ha partorito senza sofferenza, ma poi quel corpo che ha conosciuto la sofferenza piena sotto la croce, quel corpo che ha accarezzato suo figlio, che ha sperato con suo figlio, che lo ha guardato profondamente, con quegli occhi, con quella sensibilità. Quindi l'assunta è la festa della pienezza della divinità e della pienezza dell'uomo. È la festa proprio del cristiano, per questo c'è tanta gioia nell'assunta. Per questo l'assunta è una boccata d'aria su questi spazi angusti della nostra umanità. Oggi più di mai, mi sembra. Oggi sentire che la Madonna ci prende per mano e ci dice: coraggio, guardatemi, io sono una prefigurazione del vostro destino. La resurrezione di Cristo, guardatela, contemplatela anche attraverso di me. E penso che Maria, appunto, ha questo linguaggio semplice che comunque incoraggia tutti i pellegrini, incoraggia me, incoraggia voi e ci dice di continuare a camminare così e ci dice di continuare ad amare le piccole cose come le grandi. È la spiritualità delle piccole cose come delle grandi. Maria dà una fiducia enorme. L'assunta mi dice allora che anche il primogenito di un bambino, di una bambina, comunque sono misteriosamente attratti dalla resurrezione. Già è prefigurata l'assunzione, quella vita che nasce. Certo dovrà purificarsi, certo conoscerà il peccato, ma quel primogenito è già qualcosa che ci dice che noi siamo fatti per il cielo. Infatti, l'assunzione non è che non ci invita poi anche alla lotta, lo sappiamo che dobbiamo lottare, lo sappiamo che è un travaglio. È bellissima l'immagine dell'Apocalisse, no? Da una parte la solennità, una donna vestita di luce come il sole, 12 stelle. Subito dopo cosa si dice? Il travaglio. Una donna bellissima, 12 stelle, che però vive il travaglio del parto. E insieme alla donna, certo, il destino della donna è il destino di tutti noi. E quindi da una parte c'è la gloria, dalla parte comunque c'è la coscienza che questa gloria comunque si vive quaggiù attraverso il combattimento, la tribolazione, la vita di noi cristiani come quella di Maria, è stata un parto, è anche per noi un parto. Nasciamo al cielo e per nascere al cielo bisogna passare attraverso le situazioni e la vita di tutti i giorni. Capite che nascere significa non nascere ed essere una cosa che non c'entra niente con quello di prima. Per noi nascere al cielo significa che si compiono le promesse di Dio e che questo corpo allora, trasfigurato per grazia dello Spirito Santo, parteciperà alla gloria di Dio. Ma questo non avverrà immediatamente, ci sarà bisogno comunque, Cristo Gesù consegnerà il regno al Padre. L'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà la morte. Se noi guardiamo gli eventi del triduo pasquale, della sua morte e resurrezione, possiamo capire anche quello che succederà al corpo della Chiesa. Noi siamo nel corpo della Chiesa e se siamo uniti a Cristo nel suo battesimo, sappiamo anche che lo saremo nella sua morte e nella sua resurrezione. Per cui è chiaro che passeremo nella sua morte, ma una morte senza resurrezione non è una morte cristiana. Quindi noi moriamo per risorgere e quindi il nostro destino è la resurrezione. E quindi quando andiamo in chiesa non è che dobbiamo dire chissà se andrà bene o andrà male, ma il primo argomento della chiesa è la resurrezione, non è la sofferenza. L'argomento principe della predicazione cristiana è che Cristo è risorto dai morti. Se ci sono le chiese è perché Cristo è risorto dai morti e perché Maria è assunta al cielo. Noi non siamo figli di una spiritualità depressa. Capite, carissimi amici, con Maria noi non siamo figli depressi, non siamo figli di una spiritualità, speriamo di salvarmi la mia animuccia perché il mio corpo è fonte di sofferenza. No, no. Signore, comunque, forse ti tiene in questa vita, sai perché? Perché tu devi comunque volerti un pochino più bene, tu devi amare quello che Dio ti ha dato. Se anche hai tanta sofferenza, ricordati che se Dio ti ha fatto stare in questo mondo, è perché il tuo corpo è benedetto, è perché tu sei già chiamato alla gioia. Lui te la vuole dare la gioia, ma già ora, insieme alle tribolazioni, certo, le tribolazioni sono il cammino verso la trasfigurazione, verso cieli nuovi e terra nuova. Certo, il peccato e la morte combattono dentro di noi, ma noi abbiamo la primizia, abbiamo lo Spirito Santo. Gesù ci ha donato lo Spirito della resurrezione, che dice dentro di noi, dentro di me, dentro di te, Abba, papà, noi abbiamo la resurrezione nello Spirito Santo. La spiritualità dell'assunta è la spiritualità del cristiano che vede il suo destino nella figura circoscritta di Maria, vede la Pasqua di Gesù e vede poi anche il senso e il nostro destino. Noi risorgeremo, certo, c'è la nostra libertà in questo tempo, dobbiamo scegliere Gesù, dobbiamo evitare il peccato con la grazia di Dio, dobbiamo mettercela tutta. Ed è chiaro, come ha detto Papa Francesco ultimamente, che fare la volontà di Dio non significa semplicemente portare la croce, non significa dire in maniera generica, sì, portiamo la croce tutti i giorni. No, significa partecipare anche al mistero della croce, ma anche al mistero del male che Cristo ha vinto nella sua persona. Pensate cosa ha detto Papa Francesco, che partecipare alla croce di Cristo significa comunque partecipare anche a questo mistero della lotta contro il male. Certo che dobbiamo partecipare a questo mistero, ma dobbiamo essere orgogliosi perché questo è vivere il battesimo e quindi vivere la morte e la risurrezione. Se io voglio risorgere con il mio corpo deve conoscere quello che ha conosciuto Gesù, perché è una grazia di Gesù farmela conoscere. Se io partecipo alla sua morte, la fede mi dice che parteciperò anche alla sua risurrezione e sapete che per San Giovanni è la croce il luogo anche della gloria. Quindi quando tu sperimenti la tua morte qua giù, sperimenti già in qualche maniera, grazie allo Spirito Santo, la risurrezione. E quindi puoi sperare, guardando Maria, che quello è il tuo destino, che il nostro destino è il cielo. Non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo essere con i piedi per terra, ma credo che dobbiamo riprendere un po' di speranza, dobbiamo dare un tono bello alla nostra vita. In questo momento stiamo vivendo un combattimento escatologico, ma certo, da quando siamo nati siamo in questo combattimento, ma questo combattimento non è, capite, vediamo come andrà a finire. Capite che noi non siamo buttati lì nella mischia. Sono Gesù e Maria che hanno combattuto con noi e combattono con noi. Sono loro che combattono con me. Io non mi sogno di combattere il diavolo. È Gesù che l'ha vinto e mi dona la sua forza. È lui che combatte in me. Io vivo con lui, porto con lui, partecipo al mistero della sua battaglia contro il male, ma sapendo che è lui il vincitore, è lui il sommo sacerdote e lui mi fa partecipare nella misura forse della docilità di ciascuno, secondo la grazia che ci ha dato, ci fa partecipare a questo combattimento. Perciò, carissimi amici, sentiamoci anche orgogliosi, fieri di portare un po' di croce, ma non esaltiamo questa croce più di tanto. La croce è legata alla risurrezione. La croce è già legata alla risurrezione di Cristo. E non esaltiamo solo il dolore, ma cerchiamo di fare quello che ha fatto la Chiesa dei primi secoli, sempre. Non si esalta la croce senza la risurrezione. La croce è già risurrezione. E quindi subito pensate che il primo dogma, anche se non l'hanno promulgato, ma era già conosciuto dalla Chiesa antica, Maria non poteva conoscere la corruzione del sepolcro, ma doveva partecipare pienamente al destino del figlio. E così i santi, e così tutti noi. Carissimi amici, ho voluto ricordare queste cose semplici a tutti noi, innanzitutto a me, perché quando celebro la messa, quando prego, quando confesso, quando prego come tutti i cristiani, se io dimentico che il mio destino è il cielo e che in qualche maniera, Gesù, sì, mi fa partecipare alla sua croce, certo. Ma insieme alla croce io partecipo anche alla gloria. E io sento, e anche voi sentite, che se partecipate veramente alla croce di Cristo, per grazia di Cristo, partecipate ugualmente alla risurrezione. E non scandite, e non c'è troppo una scansione temporale, capite? Perché è soprattutto una scansione teologica per gli autori biblici. È una scansione teologica dove la grazia di Dio si rivela nel momento stesso in cui la morte viene vinta dall'obbedienza di Cristo. E quindi quando tu obbedisci alla tua vita, obbedisci portando la tua croce, tu con Cristo risorgi. E risorgi misteriosamente, già oggi, piano piano, Cristo Gesù porterà a termine questa tua resurrezione. Intanto ti fa partecipare alla sua vittoria, nella misura in cui sei docile e partecipi pienamente alla sua passione, morte e resurrezione. Carissimi amici, l'assunta, con la bellezza che la contraddistingue, con la sua bellezza virginale, ma anche molto creaturale, questa donna bellissima, Madre Gesù, ma nostra sorella, ci dice in un mondo triste, sappiamo, in un mondo dove veramente sembra che vinca l'economia, la guerra, in questo momento ci dice: coraggio, preparatevi anche a combattere, ma sappiate che il combattimento è già vinto da Gesù Cristo. Siate obbedienti a Gesù e diventerete anche voi come io già sono ora. L'obbedienza a Gesù è un'obbedienza per la vita, per la gloria, carissimo amico, carissima amica. Allora l'assunzione di Maria è una benedizione ed è un'anticipazione, diciamo, per il popolo cristiano di quella Pasqua che siamo chiamati a vivere tutti. Oggi viviamo certamente la croce, ma già, grazie a Maria, possiamo vedere com'è bello il nostro destino. E quindi riprendiamo forza, coraggio, siamo lieti e benediciamo il Signore per averci dato in Maria una visibilità così bella del nostro destino. Ora facciamo una piccola pausa e se avete qualche domanda io sarò ben lieto di rispondervi.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Interessante questo concetto dei sensi trasfigurati. Io sono vedova ormai da parecchi anni, no? Allora, con mio marito abbiamo vissuto una spiritualità, diciamo, anche domestica, fra virgolette, nel senso che sentivamo il divino molto anche nella vita quotidiana più spicciola, diciamo così, nella nostra intimità, eccetera. Quindi a me viene un po' difficile pensare come potrebbe essere la nostra unione nell'aldilà, cioè io penso comunque che due persone che sono state insieme per 40 anni circa, penso che insomma si ritroveranno là, anche se diciamo che le altre persone insomma saranno sempre con noi, e quindi però penso che noi due saremo comunque sempre più vicini nella relazione rispetto ad altri, cioè è difficile anche prefigurarsi, no?
Sì. Beh, alcuni autori biblici già hanno provato a parlare di questo, no? Gesù è stato molto, però, molto parco e non ha parlato molto. Quando ha parlato di quel caso dove quella donna erano morti tutti quei mariti, dice che la resurrezione dei morti comunque non sarà come ci immaginiamo noi, no? I farisei volevano mettere in inganno Gesù perché non credevano nella resurrezione, diciamo così. Gesù vuole dire insomma che se non si crede alla resurrezione dei morti è difficile parlare, ma che significa credere anche per noi, no? Quindi effettivamente noi non conosciamo ancora quale sarà la dimensione dell'eternità. La conosciamo ogni tanto come con dei lampi. Quindi Gesù cosa ha detto anche nel Vangelo, no? Che non possiamo trasportare nell'aldilà, tout court, la dimensione dell'aldilà, ma però si può dire che grazie alla fede ci sono diciamo così, delle esperienze che abbiamo fatto nell'aldilà che ci fanno capire allora che c'è una dimensione di eternità che già abbiamo prefigurato, già abbiamo vissuto un pochettino qua. Quello che Gesù ci ha tenuto a dire è che l'aldilà, comunque, non si può trasportare tutto nell'aldilà, questo sarebbe una cosa nemmeno cattolica, diciamo così. Come risorgeremo? Che tipo di rapporto avremo con il nostro marito, con la persona che abbiamo amato? Io credo che dobbiamo essere anche un po' santamente curiosi, non essere possessivi per niente, perché sì, io capisco che uno che ha amato tanto una persona dice io la voglio vedere, ci voglio stare vicino. Ma mentre diciamo queste cose, noi abbiamo ancora un corpo che non è completamente libero dal peccato e dalla morte, capite? E io non so se riuscite a capire, ma mentre noi diciamo mi piacerebbe stare con mio marito, mia moglie, comunque il nostro corpo, la nostra esperienza umana non ha ancora soggettivamente, non è ancora completamente libera dalla morte. L'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà la morte, ma questo lo vivremo in Gesù per grazia sua. Allora, proprio per questo io non penso che sia possibile capire se staremo abbracciati o non abbracciati, ma non lo possiamo dire. Sicuramente Dio sarà tutto in tutti e la nostra gioia allora capite che farà uno scatto grandissimo. Perché questa esperienza in cui Dio è tutto in tutti, qui l'abbiamo vissuta solo un po' adombrata. Una cosa comunque si può dire, appunto, come abbiamo detto, no? L'amore che ci siamo scambiati qua giù, non dico le cose stupide, ma le cose illuminate da Dio, le cose belle, le cose veramente. È chiaro che comunque serviva attraverso i sensi a farci desiderare che cosa? Una manifestazione dell'amore, una trasfigurazione come cieli nuovi e terra nuova. È chiaro, noi abbiamo incominciato ad amare grazie a quei sensi che Dio ci ha dato nella creazione. Ora non è possibile che dice questa parte della creazione non mi interessa più perché c'è la redenzione. Senza la creazione non ci sarebbe stata la redenzione, quindi che cosa c'è nella resurrezione senza la creazione? Niente. Quindi volevo dire che dobbiamo avere pazienza
e imparare ad amare già qua giù, anche se questo ci costa di lottare, e dobbiamo lottare, ma è il nostro destino, è il cielo, vuol dire comunque che il destino non comincia solo dopo morti, ma già quando siamo nati è iniziato misteriosamente il nostro destino. Quindi oggi io, cercando di amare nel modo migliore, illuminato dalla grazia, in qualche maniera comincio a vivere il mio destino, ma non ancora definitivamente, perché l'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà la morte, e noi lo vivremo nel momento in cui Dio ci accoglierà in Cristo nel passaggio da questa vita all'altra. Perciò penso che dobbiamo essere santamente curiosi, ma non dobbiamo voler possedere tutto e capire tutto, perché altrimenti diventa ridicolo, capite? E nemmeno San Paolo, infatti, riesce a dire tanto di più e dice semplicemente che prima Cristo e poi tutti gli altri, e che comunque è interessante, non lo dice che a un certo momento, però dice che ci sarà come dire, c'è come una storia verso l'alto, tutta dominata da questa lotta fra Cristo e le potenze, che tutto è già realizzato in Cristo, e quindi anche collettivamente, diciamo così, noi che seguiamo Cristo, è già tutto realizzato in Lui, ma intanto in questa vita noi, come infatti Maria, no? Ma Maria è la primizia, è primizia con Gesù in qualche maniera, però Maria è anche attraversata dalle doglie del parto nella Chiesa. Quindi noi viviamo già la consolazione, ma dobbiamo accettare ancora la tribolazione. Ma l'Assunta, guardando l'Assunta, lei ci dice: coraggio, anch'io ho fatto così, anch'io sotto la croce ho sentito la morte, ma ho accolto la vita. E allora è bellissimo pensare che ci stiamo preparando a un amore grandissimo. Grazie.
Pronto, padre Massimo?
Sì, buonasera.
Buonasera. Niente, io appunto ho sentito quello che ha detto lei, che dopo le sofferenze c'è la gloria nel cielo. E allora io è da 18 anni che ho queste sofferenze e niente, prego il Signore che appunto ci sarà la gloria dopo.
Sì, ho detto però anche una cosa che ti potrebbe aiutare tanto, e che è una cosa che vedo con molta facilità si lascia, si tralascia. Ecco, se io predicassi che dopo la sofferenza di questa vita c'è la gloria e che c'è come un confine, non farei un buon servizio al Vangelo. Nel senso, è vero, ma non completamente. È più vero dire che dopo la gloria sarà piena e stabile, ma che la risurrezione di Cristo, la morte, la passione, morte e risurrezione, anche in questa vita qui di pellegrini, ci dà la forza di vivere la sofferenza. Quindi qui non stiamo messi alla prova da un Dio che sta a guardare se siamo fedeli o non siamo fedeli. No, dentro la sofferenza c'è già la Pasqua. E questo tante volte mi accorgo che tanti fedeli, tante fedeli, proprio lo tralasciano, fanno fatica, non riescono, non so perché no, ma a volte. E quindi quando non si vede che già qui dentro la sofferenza c'è la gloria. Quando non si vede, quando si vuole dire no, solo dopo, no, carissimi amici, è tutta la teologia di San Giovanni. La gloria corrisponde con la crocifissione e la morte di Gesù. Ma significa che dentro la sofferenza di qua giù c'è già una forza spirituale dell'amore. La sofferenza è attaccata all'amore. Dio non vuole la sofferenza, ma l'amore con quale ce la fa vivere, la trasforma e la comincia a trasformare qua giù. Perciò, se io non conoscessi già la gloria, la gioia e la pace che mi dà la fede, come potrei aspettarmi un mondo migliore? È impossibile, anche parlando logicamente. Se io non ho conosciuto per niente la gioia in questa vita qui, per niente, come posso desiderarla dopo? Sarebbe una proiezione sterile. E invece io desidero il paradiso perché in qualche maniera il Signore, nella sua bontà, non so come, come abbia fatto, ma creandomi semplicemente, poi facendomi cristiano, comunque mi ha dato, mi ha fatto vivere. E nella vita, anche se c'è la tribolazione, comunque mi ha dato lo spirito. Capite che comunque questa vita è già piena di Dio. Vorrei dirlo questo perché l'assunta non ci dice semplicemente soffri adesso e dopo sarai felice. Perché quando dice soffri anche ai veggenti, comunque sapete come rispondono i veggenti? Guarda Maria. Non ci togliere mai questa sofferenza. Perché? Perché con quella sofferenza sono collegate al paradiso. Quella sofferenza è piena di Dio. Quindi non è una cosa amara e basta, come a volte ne parliamo, no? Come un peso che Dio ci mette, noi poveri. No, 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 no. No, 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 no. Ma la Madonna non ha dato ai veggenti a Fatima solo una sofferenza. Ha dato una sofferenza, ma che corrispondeva alla comunione con Dio, con Maria. Capite che cos'è la sofferenza con la comunione con Maria e con Dio? Dio non ci dà la sofferenza come una prova da superare e se saremo bravi dopo avremo la gloria. La sofferenza è unita al suo amore, è unita al suo amore, al punto tale che alla fine non si capisce più il confine. Santa Teresina di Lisieux. Prima di morire confidava alle sue consorelle, ma che farò in paradiso se non ci sarà la sofferenza? Io non so vivere senza la sofferenza. Se l'avesse ascoltato uno psicologo contemporanea, chissà quante ne avrebbe dette, che sarebbe una malata. Ma lei voleva dire semplicemente che aveva conosciuto l'amore di Dio dentro la sofferenza, capite? Dentro la sofferenza. E allora la Madonna ci dice lo stesso. Vostro papà Gesù non vi lascia. Oggi soffrite, ma è già piena di amore questa sofferenza. Grazie, grazie per questa testimonianza.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, dottore, padre. Io
Sì.
volevo sapere,
Dimmi, dimmi,
lei
coraggio.
prima ha detto che la Madonna non ha avuto il dolore del parto quando è nato Gesù bambino. Poi invece all'assunta dicono gridava per il dolore. E com'è
Esatto.
questo fatto?
Hai sottolineato il mistero, no? Però lo dice anche l'Apocalisse, no? L'Apocalisse, quella lettura che si fa il giorno dell'assunta, no? Cosa dice? In fondo dice questo qui. Dice, inizia, mi sembra così. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. E sul capo una corona di 12 stelle. Questo aspetto qui è quello glorioso. La Chiesa conosce già questo aspetto nel tempo, ma c'è un altro aspetto della donna e quindi della Chiesa. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Ora, queste doglie e travaglio del parto sono della Chiesa, non di Maria. Perché Maria la chiamiamo Immacolata Concezione proprio perché comunque lei è stata preservata. Ma la donna nell'Apocalisse non è tanto una personalità individuale, è la Chiesa e la Chiesa in questo tempo conosce il travaglio, conosce la gloria perché il suo capo è Cristo e nella gloria c'è cioè Maria. Ma conosce anche il travaglio, è il travaglio della nostra fede e sappiamo che comunque il dragone si scaglia contro la generazione di Eva, contro la generazione di questa donna che sono i cristiani. Ma sappiamo anche che il primogenito Cristo è già nei cieli, quindi questa battaglia ci sarà. Il travaglio è la lotta della fede che compie la Chiesa e i fedeli, tutti noi. È un travaglio Capite? Qui si parla della personalità della Chiesa. Siamo noi che conosciamo il travaglio. Questa donna non è tanto una donna fisica individuale, è la donna identificata, prefigurata da Maria, ma è la Chiesa che vive nel tempo e che fa questa fatica che facciamo noi. È una fatica santa, però, capite? È una fatica che è la fatica della fede e che comunque, vedete, questo figlio viene salvato, quindi che significa? È la resurrezione, quindi noi siamo figli di Dio, viviamo dentro questa spiritualità e finché saremo in questo mondo, i nemici di Cristo saranno i nostri nemici e combatteremo anche noi. L'ultimo nemico ad essere vinto sarà la morte. Ecco, grazie.
Pronto? Mi
Sì,
sente?
buonasera.
Buonasera padre.
Sì.
Ora, io ho sentito soltanto l'ultima parte della trasmissione che mi ha preso tantissima, tantissimo, e c'è una dinamica in me. Mio marito è morto 2 anni fa. All'inizio io ho sofferto tantissimo. Poi adesso mi è successo, l'ha detto bene lei, perché io sentivo quello che ha detto lei, io sento quello che ha detto lei, in questo senso che la sofferenza è diventata amore di Dio.
Sì, bellissimo. Ti ringrazio perché queste cose si dicono in punta di piedi, mi rendo conto. E a noi abbiamo una grazia speciale che non vorrei sciupare, che è Radio Maria. Capite che dire una dimensione mistica, come ha detto la nostra sorella, attraverso Radio Maria è proprio una grazia di Maria. Perché dire questo? Io sono sicuro che mentre questa sorella parlava, tanti dentro di sé hanno detto, anche io, sì, anche io vivo così. Capite che questa è la grazia di Maria dell'Assunta. È vero, la sofferenza diventa amore. E l'amore ti porta ad avere la passione di Gesù verso gli uomini e a vivere per la loro salvezza. E capite che quando tu vivi con la passione di Gesù, conosci la sofferenza di Gesù, come Maria. Ma quella sofferenza è piena di vita. Per questo io volevo dirvi, non vi fermate alla morte dicendo anch'io soffro come Gesù. Permettetemi, collegatevi subito alla risurrezione perché Gesù non c'ha nessun interesse di parlarci di una morte che non sia collegata alla risurrezione. Queste sono derive che hanno creato eresie e tanto dolore alla Chiesa, spiritualità senza speranza. La morte è sempre legata alla risurrezione, la risurrezione alla morte. Sono due passaggi che sono uno solo. E quindi l'amore, la sofferenza diventa amore. Quando tu sei obbediente a Cristo, accetti quello che ti è capitato, la tua realtà. La sofferenza ti diventa amore perché lo Spirito di Gesù cerca la carne, cioè si incorpora al tuo spirito e tu cominci a vivere come lui e cominci a sentire già oggi il tuo destino, capite? E quindi l'amore con cui tu ami oggi non sarà tutto perso. Quello che tu ami nel momento in cui lo vivi in piena comunione con Gesù non andrà tutto perso, ma questo è un fatto di logica. Se io amo oggi con l'amore di Gesù Cristo, quello che amo in qualche maniera ha conosciuto la vittoria di Cristo e non andrà perso. E quindi capite che noi risorgeremo con il corpo significa che il nostro destino non esclude assolutamente tutto quello che abbiamo amato, ma lo trasfigura e ci permetterà di viverlo eternamente con l'amore di Dio che sarà tutto in tutto. Alla base di ogni amore c'è Dio. Dio sarà tutto in tutti. Insomma, con una parola si potrebbe dire, è il paradiso. Sì, il nostro destino è il paradiso, un amore che non si può raccontare, ma che per grazia paradossale, come primizia, ogni tanto viviamo già qua giù. Grazie. Siamo alla fine, allora. Penso, vi faccio i migliori auguri, chi si sta riposando, continua a riposare, e pregate Maria perché lei è la donna più dolce che c'è, è la nostra stella e ci ricorda perfettamente quello che dobbiamo fare per piacere a suo figlio. Vi faccio gli auguri ancora allora di un buon riposo e ci sentiamo fra un mese. Grazie a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.